La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Punto Biancorosso, ovviamente di Radio Tua, 334 35 20 488. E come già preannunciato nella giornata di ieri, oggi avremo come ospite il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, e l'ultima per quello che riguarda i quattro protagonisti della prossima campagna elettorale che si concluderà domenica, probabilmente o forse no. Ricordiamo anche il fatto che se domenica poi alla fine ci fossero due contendenti e che preverranno sugli altri, non si superasse il quorum del 50%, insomma si tornerebbe a votare per il ballottaggio tra i primi due. Abbiamo sentito il candidato di 5 Stelle, Daniela Diomedi, il candidato di Altra Idea di Città, Francesco Rubini, e abbiamo sentito anche il candidato per il centrodestra, Stefano Tombolini. Oggi chiuderemo il cerchio con il sindaco attuale, che chiede la riconferma, ovviamente, come già detto, Valeria Mancinelli. E potremmo anche aprire la puntata, ma se ci interessasse anche entrare in questa diatriba per quello che sta succedendo ad Ascoli. Ricordate quando in tanti avevano mandato un proprio messaggio invitando e dicendo ma il sindaco di Ascoli sì che è un sindaco, non quelli che abbiamo noi, eccetera eccetera eccetera, quindi invitando il sindaco Castelli. Beh, ad Ascoli c'è il rovescio della medaglia. Loro che ce l'hanno avuto, un sindaco che secondo molti commenti aveva fatto tanto per la squadra della propria città, ed è vero che insomma che aveva fatto, perché era stato il capofila per cercare di salvare il Picchio e c'era riuscito, portando poi un imprenditore del calibro di Bellini, ma invece probabilmente nessuno si accontenta, no? E quindi l'idillio che era scattato nel 2014 per il salvataggio societario dal fallimento, il bagno di folla in Piazza Arringo, i rapporti istituzionali, soprattutto i personali, fa il patron dell'Ascoli, Francesco Bellini, e il sindaco Guido Castelli si sono lograti fino alla rottura. Bellini infatti ha lanciato l'ultimatum all'Arringo a provvedere a sistemare lo stadio del Duca entro venerdì, altrimenti l'Ascoli la prossima stagione disputerà a Lanciano le gare casalinghe. Ma oltre accusa apertamente Castelli per la sua lontananza costante in occasione di verificarsi di episodi di violenza a danno di tesserati dirigenti bianconeri, c'è una frangia di tifosi accusa Bellini e che ha fatto e fa ricorso alla violenza per intimidire dirigenti e giocatori, sputi, lettere minatorie, scritte per la città, percosse ad alcuni calciatori impediscono di vivere serenamente e svolgere liberamente il proprio lavoro. Questa situazione non aiuta a far crescere i più giovani e neppure a portare ad Ascoli calciatori di livello. Che sia dietro a questa frangia e da cosa si è mossa è ancora ignoto, e per una volta tanto non c'entriamo noi. E seppur vero che l'Ascoli non abbia occupato negli ultimi anni posizioni alte di classifica, altrettanto vero che dal 1 luglio l'Ascoli Picchio disputerà il quarto anno consecutivo di Serie B. In attesa di sviluppi societari, fra pochi giorni l'Ascoli Picchio dovrà comunque provvedere all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B. E le voci si sono rincorse su chi potrebbe rilevare le quote di Bellini, fino ad arrivare insomma a una catena di hobbistica che pare che sia un po' addirittura in pole position per rilevare le quote societarie. Insomma, è vero che non dobbiamo guardare in casa da altri, ma permettetemi di dire che se succede questo è veramente il massimo che possa succedere. Le hanno avute tutte. Beati loro, che volete dire? Beati loro. Allora, non perdiamo altro tempo, andiamo in pubblicità, 334 35 20 488. Nel frattempo andiamo a contattare il sindaco di Ancona.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, eccoci all'interno di Punto Biancorosso. Come nelle altre puntate, nelle scorse settimane, a dir la verità, abbiamo con noi il neo candidato a sindaco. In realtà si tratta di una richiesta di riconferma da parte della cittadinanza. Precedentemente abbiamo avuto con noi Daniela Diomedi, abbiamo avuto con noi Francesco Rubini e Stefano Tombolini. È ovvio che chiudiamo questa nostra carrellata con il sindaco in carica al comune di Ancona, l'avvocato Valeria Mancinelli. Bentornata,
buongiorno,
sulle nostre frequenze.
Buongiorno, grazie.
Allora, con lei è più facile, diciamo, che partiamo da un punto un po' più facile. Intanto, facendo un salto indietro di 5 anni, io vorrei, certo, che lei ricordasse ai cittadini di Ancona, quando lei si è insediata, che cosa ha trovato, com'era la città di Ancona.
Beh, diciamo che era una città che, come tante altre, era nel pieno della crisi economica e della bufera che anche sul piano sociale aveva portato veramente devastazioni fortissime, quindi era una città ripiegata su se stessa, impaurita e ferita, diciamo così, e questo si vedeva proprio anche fisicamente. Non so se ricordiamo la totalità delle strade, no, una o due, la totalità delle strade completamente dissestate, complice la nevicata del 2012 che aveva poi causato ulteriori danni. Piazza Cavour, che era nella condizione in cui era, possiamo dire, questa sorta di souk con le bancarelle lungo il lato destro, sbrindellate a loro volta e affastellate una sull'altra, con l'ex Metropolitan catafalco intabarrato da 18 anni, con l'ex Umberto I totalmente fermo e anche quello in degrado, in abbandono, insomma, e potrei continuare, con il porto totalmente chiuso alla città, con le reti che impedivano complessivamente l'accesso al porto e che avevano anche quasi, non solo fisicamente, ma anche mentalmente separato la città dal suo polmone fondamentale, dal suo cuore pulsante, cioè dal porto. Ecco, questa era la città, con una situazione di bilancio comunale che definire critica è un termine, diciamo, è un eufemismo, è piuttosto elegante, con le società partecipate che erano in gran parte in perdita, insomma, in una situazione molto molto complicata, simile per certi versi a quella di tante altre città d'Italia, perché non bisogna dimenticare che la situazione di crisi economica e di difficoltà grave della finanza pubblica, che aveva portato anche a tagli pesanti delle risorse trasferite dallo Stato ai comuni, riguardava non solo Ancona, ma riguardava Ancona come Ascoli Piceno, come Macerata, piuttosto che altre città. Certo, in Ancona la situazione era aggravata anche dal fatto che, inutile nasconderselo, venivamo da anni di paralisi amministrativa, da due scioglimenti anticipati del Consiglio Comunale. Tutto questo ovviamente aveva aggravato e non poco la situazione. Quindi questa è la città con la quale abbiamo cominciato, sulla quale abbiamo cominciato a lavorare nel giugno-luglio del 2013.
Quindi tempi, ovviamente sono i tempi tecnici, quello per mettere in moto una città dormiente, perché come diceva lei, insomma, c'era un blocco anche operativo sotto tutti i punti di vista.
Certo, ma non solo, ma il primo problema è stato quello, come possiamo dire, della rimessa in sesto del bilancio comunale, che ripeto faceva i conti con queste due difficoltà, una strutturale simile, uguale quasi in tutte le città d'Italia, e l'altra specifica derivante appunto dalle vicende specifiche del comune di Ancona. Noi abbiamo passato il primo anno in una situazione terribile, perché ci avevamo difficoltà di bilancio, che definire difficoltà è un eufemismo, diciamo così, ecco, con situazioni che erano precipitate veramente in maniera incredibile, dalle fondazioni teatrali a diverse altre situazioni di questo tipo. Quindi il primo anno e mezzo abbiamo lavorato a testa bassa per far fronte alle emergenze, perché di questo si trattava, far fronte alle emergenze assicurando comunque alla priorità delle priorità, e cioè alla spesa sociale, tutte le risorse necessarie, perché in quei momenti, in quel momento molto difficile, non abbiamo tagliato un euro dei servizi alla persona, dei servizi di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, e però abbiamo dovuto lavorare come matti per provare, e ci siamo in parte anche riusciti, credo, per provare a recuperare risorse economiche, soldi detto in altri termini, per avviare da un lato il recupero sul piano della manutenzione della città, appunto pensiamo soltanto alle strade per esempio, e dall'altra le risorse, i progetti, le idee e le risorse per far ripartire la riqualificazione della città. Questo evidentemente è un po' di tempo l'ha richiesto, su questo non c'è dubbio, anche perché, faccio soltanto un esempio, Piazza Cavour, il restyling è finito a giugno del 2016, cioè quindi 2 anni fa, è stata reinaugurata, diciamo così, appunto a giugno del 2016, i lavori sono cominciati nel 2015, per cominciare i lavori nel 2015 prima si è dovuto ovviamente fare il progetto, trovare i soldi eccetera eccetera. Ho citato solo Piazza Cavour perché è la cosa, diciamo, più emblematica. Quindi ci è voluto, diciamo che i primi 2 anni sono stati
infatti
anni...
io l'avrei detto, i primi 2 anni, cioè, non proprio 2 anni ma un po' meno, diciamo, qualche mese in meno, la nuova giunta targata sindaco Mancinelli, insomma, aveva fatto storcere un po' il naso,
perché
non si vedeva niente.
Non si vedevano i risultati, esatto. Ma come dico sempre io, per raccogliere il grano prima devi dissodare il terreno, poi devi seminare, poi lo devi innaffiare, poi lo devi coltivare e poi ovviamente arrivano i risultati, e in quel caso il grano. E quindi la stessa cosa è stato qui per le cose di cui stiamo parlando, e i risultati sono cominciati a arrivare, appunto, addirittura i primi, diciamo non di carattere, non relativo ad opere pubbliche, ma per esempio alla riapertura del porto antico, ovviamente d'intesa con l'autorità portuale, ci mancherebbe altro, ma con una forte sinergia con l'amministrazione comunale, parliamo di luglio 2015, in realtà il primo atto della ripartenza, diciamo così, l'atto simbolico, il fatto simbolico della ripartenza è stata l'apertura del porto antico, luglio 2015, cioè esattamente 2 anni dopo l'insediamento dell'amministrazione, e poi da lì sono cominciate via via le altre opere, quelle che elencavo prima, insomma, da Piazza Cavour al Passetto, alla Spina dei Corsi, alle strade, all'ex Umberto I, all'ex Metropolitan sbloccato con la variante urbanistica, insomma, a una serie di interventi che credo si possa dire hanno quantomeno rimesso in moto la città. Ovviamente c'è ancora tantissimo da fare, però credo che non sia difficile riconoscere che il volto della città oggi è significativamente diverso e migliore, mi permetto di dire, di quello che era a luglio del 2013.
Eh sì, e poi entrare nel cuore degli anconetani non è facile, no? Da anconetani lo possiamo dire.
Sì, cioè, no, io sono molto anconetano, nel senso che da questo punto di vista mi ci identifico proprio, insomma. Considero infatti uno dei risultati più belli a cui abbiamo concorso, ovviamente non è che l'ha determinato solo l'amministrazione comunale, ci mancherebbe altro, anzi l'ha costruito questo risultato, quello che adesso sto per dire, l'intera città, però sicuramente l'iniziativa dell'amministrazione comunale in questo senso è stata di promozione, di sprone, di esempio in qualche misura, e cioè un'iniziativa che ci ha portato, e questo lo considero veramente uno dei risultati più belli di questi 5 anni, con il concorso di tanti, ci ha riportato a un nuovo senso di appartenenza, a una ritrovata identità, a un orgoglio di essere Ancona. Ecco, questo sì. E l'ho sentito, si è respirato proprio in alcuni momenti in particolare, non solo, ma in alcuni momenti in particolare, quelli appunto emblematici di cui dicevo prima, quando la città si è riappropriata fisicamente dei luoghi dell'identità, dal Porto Antico a Piazza Cavour, dal Passetto ad altre situazioni appunto altrettanto significative, e per esempio durante gli eventi e le festività del Natale e di questi ultimi 2 anni c'è stata non soltanto una riappropriazione del centro città da parte degli anconetani, ma da tantissime persone che venivano da fuori Ancona, dal resto della provincia, dalle zone limitrofe, eccetera. Lì proprio la respiravi, l'orgoglio di essere Ancona. E un orgoglio giocato non contro Macerata o Pesaro o Ascoli o qualcun altro, ma proprio diciamo sentendosi finalmente appunto orgogliosi dei propri talenti, della bellezza della città. Questo credo che sia uno dei risultati più significativi.
Insomma, diamo una frecciatina a coloro che ce l'avevano con la ruota, sì, quando è stata proposta. Perché
sì, anche lì vede, ci vuole un po' di coraggio sulle cose, no? Perché se fossimo stati tentennanti, se avessimo cercato fin da subito il consenso di tutti, e probabilmente quell'iniziativa non l'avremmo presa. E invece l'abbiamo presa e ci ha avuto poi un successo clamoroso, e non solo nel cuore degli anconetani, ma appunto è stata un'operazione di marketing territoriale che secondo me neanche la più grande agenzia pubblicitaria del mondo avrebbe immaginato, adesso a parte le battute, però così è stato.
Sì, ha portato sicuramente persone al centro di Ancona, certo. E io penso che lo scopo sia questo, no? Portare certo. Di vitalità di nuovo al centro, rifar lavorare le attività commerciali del centro, che chi arriva, il gelato, il ristorante, il negozio, l'abbigliamento, però forse ci scontriamo sempre con il fattore, lo metto tra virgolette perché non voglio offendere nessuno, anzianità. Allora Ancona è purtroppo come il resto d'Italia diventa sempre un po' più vecchia, no?
Sì, ma non è solo qui, certo, cioè, può essersi anche quel componente che dice lei, però c'è cioè, più in generale, diciamo che io sento e ho sentito in questi anni in città due stati d'animo spesso conviventi nella stessa persona o nelle stesse persone. Da un lato una voglia appunto di cambiamento, di ripartenza, una voglia di aver fiducia nel futuro, di provarci, ecco, diciamo così. Dall'altra la paura del cambiamento, la paura della novità, lo scetticismo, la tendenza a rimanere sulle proprie antiche sicurezze anche se si stavano sgretolando una per una. Ecco, diciamo che questa conservazione e innovazione, voglia di conservazione e voglia di innovazione, spesso appartengono non solo a pezzi diversi della città, dell'opinione pubblica, dei nostri concittadini, ma spesso alle stesse persone, paradossalmente. Cioè in una stessa persona ritrovi entrambi questi stati d'animo. Il punto qual è? È che se vuoi provare a governare una città, se vuoi provare a dare un contributo alla crescita di quella città, devi scommettere su una di queste due tendenze. E devi assumere anche qualche rischio quando fai una scommessa di questo tipo e intraprendi un'iniziativa di questo tipo. Noi abbiamo scommesso sul fatto che la città ci avesse voglia di innovare, di cambiare e di innovare. Ovviamente con buon senso, non è che abbiamo pensato a cose diciamo un po' stravaganti di cui ogni tanto sento parlare in giro, insomma, no? Però abbiamo un po' premuto l'acceleratore in questo senso e credo che poi dopo i risultati siano venuti, insomma, anche per gli anconetani parlo, non parlo per l'amministrazione.
Quindi... Certo, no, per gli anconetani, perché appunto, come diceva lei, l'amore per la città che un po' è ripartito. Anconetani di prima, io dico anche di seconda e di terza generazione, perché sono anche
i vecchi e nuovi anconetani.
Esatto, chi arriva per lavoro, per studio e si ferma e, a un certo punto certo. Ancona, che è un po' una crocetta, quindi un po' dura, un po' scorzona, certo. Però alla fine certo. Fa entrare tutti nel cuore.
Non è la scorza, ma è il cuore.
È il cuore, e quindi certo. Quello è una nota caratteristica degli anconetani. Certo, quindi certo. Se
sta venendo fuori tutta, E questa è una novità in parte, ed è una forza, una risorsa sulla quale bisogna far leva per andare ancora avanti.
Allora, adesso entriamo un po' più sul dettaglio.
Sì.
Adesso qui noi appunto abbiamo ospitato gli altri competitor per la poltrona di Palazzo del Popolo, andando a spiloccare un po' qua, un po' là su quelle che sono le linee degli altri. E che ovviamente in teoria dovrebbero essere dei punti sfavorevoli all'attuale giunta, perché io propongo qualcosa perché non è stato fatto.
Certo.
Però io prima l'ho presa un po' alla larga con appunto città sempre più vecchia per quello che riguarda, le due proporzioni sono da una parte l'età media che si alza sempre di più e quindi capire
e magari in tutta Italia,
in tutta Italia
e capire
da parte dell'amministrazione presente e quella che sarà nel futuro che tipo di iniziative prenderà per quello che riguarda la popolazione più anziana. Esempio, noi abbiamo questo famosissimo ormai disastro che è il Tambroni, che prospettive ci sono? Verrà mai recuperato? Verrà realizzato un qualcosa di alternativo?
Guardi, su questo diciamo che noi ovviamente puntiamo anche al recupero del Tambroni. Quando dico al recupero del Tambroni non intendo necessariamente nell'edificio dell'ex Tambroni, tanto per capirci, intendo al recupero di quei posti di ospitalità, di residenzialità assistita, diciamo così, che rappresentava il Tambroni. Però qui posso dare, e su questo credo che ci siano passi avanti da parte della Regione dell'Irca, però intanto posso dare invece una la notizia l'abbiamo già data, ma posso richiamare una notizia positiva, perché in realtà una delle cose che abbiamo sbloccato in questi anni, e mi riferisco al 2016, quindi non a due giorni fa, è stata appunto la vicenda dell'ex Umberto I. I due padiglioni, i due edifici più importanti dell'ex Umberto I, quelli che affacciano su Piazza Cappelli, come è evidente, ci hanno adesso i lavori in corso, ci sono le gru, c'è il cantiere aperto.
Esatto, cioè i lavori che sono ripartiti.
Esattamente, lavori che sono partiti in quei due padiglioni, perché quei due padiglioni sono quelli di proprietà dell'ASUR, cioè dell'azienda sanitaria, e per i quali erano previsti e si stanno realizzando adesso 70 posti, diciamo così, di residenza assistita, insomma, chiamiamola così, tecnicamente si chiama in un modo un po' più complicato, ma insomma, di residenza assistita per persone anziane e non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. Quindi questo significa, per capirci, un servizio analogo a quello che dava il Tambroni adesso, diciamo, all'ex Tambroni, andando all'ingrosso, per capirci.
Certo.
Questo è una delle cose che si è sbloccata con una variante urbanistica, perché sennò quei due padiglioni rimanevano legati alla vicenda Santarelli, adesso insomma, tanto per intendersi, dell'impresa Santarelli, con una variante urbanistica che abbiamo fatto nel 2016, questo ha consentito l'apertura del cantiere, perché lì addirittura si era fatta la gara d'appalto, ma poi tutto si era fermato a causa appunto del default, insomma, dell'impresa Santarelli, che non è proprietaria di quegli immobili, ma doveva procedere alle urbanizzazioni, insomma, ai lavori delle urbanizzazioni. Quindi abbiamo sbloccato quella situazione e adesso ci sono 70 posti letto, chiamiamoli così, o meglio 70 posti di ospitalità già previsti come personale, come gestione, eccetera, da parte dell'ASUR, e c'è il cantiere in corso e la conclusione dei lavori è prevista per la primavera dell'anno prossimo.
Quindi vicino.
Sì, quegli stessi immobili, tra l'altro, troveranno posto con un ampliamento significativo dello spazio disponibile e anche della qualità dell'organizzazione e dell'accoglienza, troveranno posto anche gli poliambulatori, per essere precisi 54 ambulatori che assorbiranno tutti gli attuali ambulatori che stanno all'inizio del viale, dentro al poliambulatorio del viale, tanto per capirci, quindi verranno trasferiti lì e si stanno costruendo adesso in quei due immobili 54 nuovi ambulatori con spazi di accoglienza, con spazi per la fisioterapia, insomma con un potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio che oggi viene fornito dai cosiddetti poliambulatori del viale. Ha capito quali sono?
Sì,
no?
Sì, sì, come noi.
Ecco, questa per esempio è una cosa molto concreta e molto significativa, credo, per quella fascia di popolazione a cui lei si riferiva, specie per quella fascia di popolazione quando arriva nelle condizioni più critiche, evidentemente, per loro e per le famiglie, ed è una cosa molto concreta che si sta realizzando, non è solo un progetto del futuro, diciamo. Poi certo, questo non esaurisce gli interventi che riteniamo necessari e utili, per cui stiamo continuando a fare, diciamo, nei tavoli quelli che poi possono portare a qualche conclusione, cioè nel confronto con la Regione e con l'ASUR e con l'IRCA, stiamo continuando a lavorare per avere ulteriori servizi in questo senso. A proposito di IRCA, segnalo che proprio in partnership, diciamo in collaborazione, amministrazione comunale, IRCA e Papa e Fondazione il Buon Samaritano, cioè Papa Giovanni XXIII, Don Giancarlo per capirci, così ci capiamo tutti, abbiamo presentato un progetto a Cari Verona, la Fondazione Cari Verona, che l'ha finanziato e quindi partirà a brevissimo per un centro diurno per Alzheimer, tanto per capirci. Quindi, come vede, cose molto significative e anche molto concrete, non sufficienti ovviamente a rispondere a tutta la domanda che su questo terreno si sta esprimendo, però insomma mi sembrano passi concreti in avanti, non irrilevanti.
Certo, questo per quello che riguarda gli anziani. Sì. L'altra metà del cielo, Ancona, poco più di 100.000 abitanti, sì, però con un polo universitario su cui viaggiano quasi
7.000 studenti.
Gli stavo dicendo, quasi 20.000 studenti. Come integrare questo polo universitario nella città di Ancona?
Guardi, anche qui è un tema antico, diciamo così, ma non si parte da zero, bisogna andare ancora avanti, ma passi significativi sono stati già fatti, dico quelli già fatti e dico sinteticamente quelli che pensiamo di fare nei prossimi 5 anni. Quelli già fatti, intanto c'è un tema di ospitalità, di residenzialità, gli studentati, tanto per capirci. La città di Ancona ha pochissimi posti negli posti letto negli studentati per gli studenti universitari, appunto, e su questo abbiamo cominciato a lavorare fitto 2 o 3 anni fa con la stessa università e stiamo arrivando ad alcune conclusioni, anche qui molto concrete. Uno, la riapertura del cantiere, anche questo dopo un catafalco che era fermo credo da 10 anni, del cantiere sull'ex, all'ex Buon Pastore, nel centro storico, città, per uno studentato per 70 posti, anche lì dopo un blocco annoso e pluriennale il cantiere è ripartito, i lavori sono in corso e a presto dovrebbero essere conclusi. Secondo, abbiamo fatto un accordo con ERAP per destinare a studentato l'ex caserma Fazio, qui in centro storico della città, che è di proprietà del comune, e insieme all'ERAP abbiamo presentato, anzi l'ERAP ha presentato sull'intesa con il comune della disponibilità dell'immobile, ha presentato un progetto a un bando pubblicato dal MIUR, dal Ministero per Università e Ricerca Scientifica, per il finanziamento appunto per la realizzazione lì di un altro studentato. Ulteriore studentato è quello per il quale l'università in questo caso ha presentato domanda per finanziamenti allo stesso bando al Ministero, all'edificio ex Derrate Elementari all'interno del Parco del Cardeto, che era un edificio già di proprietà dell'università, per andare avanti sul quale anche lì l'università aveva bisogno di una mini variante urbanistica, cosa che abbiamo fatto in tempi noi europei di più, perché credo nell'arco di un mese e mezzo abbiamo concluso tutto, e l'università ha potuto presentare il progetto, partecipare al bando per avere i finanziamenti. Quindi stiamo parlando di 3 interventi molto concreti, molto significativi e molto rilevanti per dare maggiore quantità di ospitalità adeguata, diciamo così, questo per gli studenti che vengono ovviamente da fuori città. Abbiamo poi intrapreso tutta una serie di iniziative insieme all'università, dal Your Future Festival che si fa ormai da 3 o 4 anni e che è, diciamo, coorganizzato da Comune e Università, alle lauree in piazza, l'evento che ha portato migliaia di persone in questi ultimi 2 anni in Piazza Roma appunto per la consegna delle lauree in piazza, alle iniziative che abbiamo concordato in un tavolo permanente che da 4 anni c'è tra Comune, Università e rappresentanza degli studenti, in ordine per esempio alla University Card, cioè a una carta promossa dal Comune attraverso la quale gli universitari possono avere servizi e acquistare beni con agevolazioni particolari, così come abbiamo rivisto il servizio di trasporto pubblico urbano su alcune corse, su alcune linee con gli orari, così come richiesto appunto dalla rappresentanza degli studenti, per provare a dare un servizio più aderente ad alcune delle esigenze in questo senso espresso da quella popolazione. Le cose su cui stiamo ulteriormente lavorando, con l'università, poi al di là degli studenti, con l'università ci abbiamo rapporti ormai plurimi, perché ci abbiamo forme di partnership per partecipare a bandi nazionali e europei. Ricordo solo che il bando a cui abbiamo partecipato e per il quale abbiamo vinto oltre 6 milioni di euro di fondi europei, quello sul cosiddetto IT Waterfront, abbiamo partecipato al bando in partnership con la sovrintendenza archeologica, con l'autorità portuale e con l'Università Politecnica delle Marche, così come un altro bando al Ministero dell'Ambiente sulla mobilità sostenibile, vinto 1 milione e spicci di euro, abbiamo partecipato in partnership Comune di Ancona e Università Politecnica delle Marche. Insomma, potrei continuare, questo ovviamente con l'università, non soltanto con gli studenti, ma con i docenti, eccetera. In futuro tutto questo rapporto può essere implementato e può per esempio allargarsi anche alla sperimentazione di messa a disposizione di spazi per gli studenti universitari, spazi di studio, di incontro, di socialità, e questo pensiamo di realizzarlo in alcuni immobili di proprietà comunale, in alcune zone della città non necessariamente centralissime. Mi riferisco per esempio agli Archi, dove sta partendo un progetto più generale di riqualificazione, o alla Palombella, anche per fare operazioni, diciamo, di riqualificazione sociale di alcuni di quei quartieri, cioè inserendo in alcuni di quei quartieri anche la presenza degli universitari.
Allora, lei ha parlato di immobili, così sì, ci avviciniamo un po' di più. Allora, immobili che grazie a queste collaborazioni con l'università, sì, con l'ERP, eccetera, vengono ridati a nuova, certo, vita. E Ancona ha questa caratteristica, ha parecchi immobili, sì, a partire dall'ex provincia, certo, università, sempre, certo, al centro storico. Che vita vogliamo far fare? Scuole superiori, ben due ferme da anni.
Sì, sì, l'ex scientifico, eccetera. No, anche qui bisogna capire, non è solo Ancona, diciamo così, il fenomeno degli immobili pubblici e privati dismessi nel senso che non sono più utilizzati per l'uso che ci avevano prima, è un fenomeno nazionale, probabilmente europeo, però sicuramente è un fenomeno nazionale, quindi non è un fatto specifico solo di Ancona. È evidente che anche lì, per il loro riutilizzo, non è sufficiente avere delle idee, che pure sono necessarie evidentemente, ma diciamo così, non è soltanto uno sforzo creativo di immaginare in astratto quale possibile utilizzo diverso possono avere, non è questo, perché su questo le idee ce ne sono tante, vengono da più parti. La vera scommessa, la vera leva per realizzare sul serio la rivitalizzazione di quegli immobili è trovare risorse, cioè soldi pubblici o privati, per rimettere per dar vita a nuove attività e anche per investimenti, perché questi per riqualificarli richiedono risorse molto significative. E poi soprattutto bisogna avere in mente attività che poi si sostengano economicamente, perché se no lei capisce bene che io ce ne posso avere 10.000 di idee su quello su cosa fare all'ex liceo scientifico. Dopodiché bisogna appunto, quindi la difficoltà vera è questa, perché le risorse pubbliche non sono di grandissima e facile reperibilità, perché quelle private in una fase di stagnazione del mercato immobiliare, anche lì non è facilissimo mobilitarle. Detto questo però, anche qui tra il non far niente e immaginare i miracoli, che almeno da un paio di mila anni nessuno fa più, però qualcosa si è fatto e si può fare. Facevo prima i due esempi, l'ex Metropolitan è stato un catafalco per 18 anni, oggi non è più un catafalco, quello è un immobile privato in cui l'investimento ovviamente è stato privato, ma quell'investimento privato si è realizzato quando con una variante urbanistica si è sbloccata la situazione. E questo è un primo esempio, l'esempio che le dicevo prima dell'ex Umberto I, dei due padiglioni dell'ex Umberto I. Quello è un altro esempio, in questo caso di investimento pubblico, di risorse pubbliche che grazie a Dio c'erano e che però non si riusciva a spendere perché c'era anche lì un problema di variante urbanistica da realizzare. L'abbiamo fatto e si sono sbloccate. Altre operazioni sono proprio in questi giorni in corso di conclusione, e di questi giorni la notizia ormai formale che, grazie anche a una serie di finanziamenti a 5 milioni di euro per essere chiari, che la Regione Marche ha dirottato dai fondi, ha dirottato nel senso ha indirizzato sulla città di Ancona e sull'edilizia universitaria, l'università acquista, è stato stipulato l'accordo con la provincia, acquista entrambi i palazzi della ex provincia, quindi sia il palazzo storico, quello che affaccia col balcone su Piazza Roma, dove c'era già la sede del rettorato fino a qualche mese fa, e anche lì il catafalco, lo scheletro, come si può chiamare, insomma, il palazzo rosso. Insomma,
il palazzo, sì, ormai rosso, penso che lo conoscono tutti come palazzo rosso.
Appunto. Quindi l'accordo è stato formalizzato, l'università acquista tutto, anche grazie a questo finanziamento, ripeto, girato dalla Regione all'Università Politecnica delle Marche di 5 milioni di euro, quindi come capisce non stiamo parlando di bruscolini. Poi l'università, con ulteriori risorse proprie, acquista entrambi i palazzi, li ristruttura, soprattutto quello, il catafalco, quello che io chiamavo il catafalco, e ne restituirà poi una parte alla provincia, che lì riporterà i suoi uffici, quelli che stanno oggi giù fuori città, giù a Passovarano. Quindi, come vedi, alcune operazioni cominciano a ripartire. Certo, perché tutti gli ex edifici possano avere una loro riqualificazione servirà ancora tempo, perché ripeto, la chiave di volta vera è cogliere le opportunità che si presentano quando si presentano per convogliare lì risorse, cioè soldi pubblici o privati anche in alcuni casi, per fare l'investimento di riqualificazione e per poi promuovere le attività che li possano far vivere, perché non si tratta solo di ristrutturare i muri, se no rimangono ovviamente cattedrali nel deserto e finiscono nuovamente nel degrado.
Allora, ultimi due punti, poi
rapidissimi, anche perché siamo arrivati tardi.
Esatto, quindi siamo molto lunghi. Allora, sempre preso dagli altri candidati dove hanno spinto abbastanza, allora, pista ciclabile, mobilità sostenibile, quindi velocizzare le corse degli autobus e la riapertura della stazione marittima.
No, dunque, allora, partiamo dalla mobilità sostenibile. Anche qui noi, al di là degli slogan, abbiamo realizzato dei fatti e stiamo realizzando ulteriori fatti. Uno, il trasporto pubblico l'abbiamo potenziato, non tagliato, anche con risorse del bilancio comunale, in particolar modo realizzando servizi dedicati, chiamiamoli così, i bus navetta, insomma, adesso per capirci, in concomitanza con i grandi eventi che ha vissuto la città negli ultimi anni, potenziando in questo caso e favorendo ulteriormente l'utilizzo dei parcheggi scambiatori, ma di più, ricordavo prima, abbiamo partecipato a questo bando l'anno scorso, indetto, pubblicato al Ministero dell'Ambiente, proprio a sostegno delle azioni per la mobilità sostenibile, l'abbiamo vinto con un progetto che prevede varie azioni e abbiamo avuto 1 milione spicci di euro proprio per realizzare queste azioni, tra queste l'acquisto di 1, forse 2 mezzi elettrici, non filobus, proprio elettrici senza fili, diciamo così, che saranno dedicati a iniziative di trasporto casa lavoro, casa scuola, diciamo così, quindi con percorsi origine e destinazione molto ben definiti, appunto con mezzi elettrici, così come alla realizzazione di colonnine di rifornimento di alimentazione per le auto elettriche,
esatto,
di ricarica, per circa 36 postazioni in tutta la città, così come il finanziamento, sempre attraverso in questo caso i fondi europei dell'ITI Waterfront, per l'acquisto di un altro mezzo pubblico elettrico e sarà dedicato all'andata e ritorno, diciamo così, al collegamento tra città e Porto Antico, così come il potenziamento della linea filobus, perché abbiamo messo a bilancio, in questo caso con fondi propri del comune, 700.000 euro in 2 anni per il completamento dell'anello filoviario, cioè in questo caso della linea dei fili, diciamo così, in modo da poter avere un anello completo da Piano San Lazzaro, centro città e ritorno, passando anche per la galleria. L'obiettivo è di fare nei prossimi 5 anni quello che abbiamo titolato Ancona capitale della mobilità elettrica, puntando quindi sui filobus, ma anche sui mezzi elettrici pubblici e privati senza fili, Abbiamo cominciato a farlo con i fatti concreti che le ho appena accennato e continueremo a farlo, ovviamente convogliando e cercando ulteriori risorse, cioè soldi, da spendere in questa direzione.
Ed è di questi giorni il comunicato, appunto, qui davanti della Conerobus, sì. Chiuso in attivo il bilancio, certo. 112.181 euro con, certo, un patrimonio netto di oltre 8 milioni
e
a
questo,
bilancio.
E questa è una notizia, anche questa, se poi ci guardiamo in giro per l'Italia, dove le aziende pubbliche, le aziende di trasporto tutte, e quelle pubbliche in particolare, diciamo l'azienda di Roma sta fallendo, tanto per fare un esempio, insomma, e Conerobus, che pure ci ha avuto difficoltà nel passato, storicamente, difficoltà in termini di bilancio, diciamo, e in una situazione che è ancora quella di vacche magre quanto a finanziamenti pubblici, però oggi chiude il bilancio inattivo.
E allora, siamo, visto che proprio una conclusione, questa è la striscia serale dedicata ai tifosi dell'Anconitana. Sì. È ovvio che la domanda sullo stadio dorico, sì, e sullo sport un po' in generale, sì, visto che qui tutti puntano anche a una piscina coperta, altre iniziative del genere, è ovvio
anche
che...
un parcheggio per astronavi, dunque, sentire, nel senso, no, scusi la battuta sul parcheggio per le astronavi, dunque, il comune di Ancona, la città di Ancona, ha 54 impianti sportivi. Alcuni di livello europeo e di più, per non dire altro. Il tema vero è la riqualificazione di questi impianti, veda per esempio il dorico, la manutenzione degli altri e l'investimento per l'innovazione. Questo abbiamo fatto. Abbiamo fatto in questi anni interventi per oltre 3 milioni e mezzo di euro sugli impianti esistenti, ne cito solo alcuni. Da 500.000 euro, no 500, 500.000 euro per la riqualificazione della piscina del Passetto, per la messa a norma, per una serie di interventi. Ma questo è solo uno. Così come l'investimento che stiamo facendo adesso, insieme alla FIDAL, che è il soggetto gestore del Pala Indoor, per 600.000 euro, 350 dei quali finanziati con un bando per la riqualificazione energetica, vinto con un bando regionale, così come gli interventi che stiamo facendo sul palascherma. Siamo già intervenuti sugli interni, rifacendo il parquet, rifacendo una serie di interventi sull'interno, e stiamo intervenendo adesso per il rifacimento del tetto e per gli esterni, così come gli interventi che stiamo facendo su una serie di altri impianti sportivi, il dorico. Sul dorico, come abbiamo fatto seguito all'impegno che avevamo preso, e quindi d'intesa con la società, con l'Anconitana, d'intesa significa confrontando e trovando condivisione di obiettivi e modalità per realizzare gli obiettivi, e avendo fatto anche il passaggio preliminare con la sovrintendenza, perché quello è un bene di carattere storico-architettonico che quindi è soggetto alle autorizzazioni della sovrintendenza per gli interventi da fare, abbiamo definito qual è il programma e il progetto di intervento. L'abbiamo presentato sostanzialmente il giorno, appunto, della festa dell'Anconitana per la vittoria del campionato, ed è quello di riqualificarne il campo da calcio, ovviamente, di prevederne il campetto più piccolo, chiamiamolo così, per il calcetto, di prevederne la qualificazione del campo da basket, del campetto da basket che è tuttora in utilizzo, di prevederne per adesso il mantenimento lì anche dei campi da tennis, poi vedremo il ragionamento in prospettiva anche sull'impianto di Pietralacroce, di prevedere che quel dorico, di prevedere ovviamente il rifacimento totale, la ristrutturazione totale della tribuna con ampliamento dei posti, degli spogliatoi, eccetera, di andare invece alla eliminazione della gradinata e al posto della gradinata della realizzazione di un edificio polifunzionale, diciamo così, che possa essere da un lato la sede del club, la casa dell'Anconitana, dall'altro possa essere bar, ristorante, insomma possa fornire una serie di servizi complementari all'attività sportiva, così come la utilizzazione dello spazio della curva dello stadio come spazio da attrezzare a verde pubblico attrezzato, diciamo così, quindi per far essere l'impianto, la casa dell'Anconitana sicuramente, la sede di ulteriori attività, veda il basket, tanto per intenderci, ma anche una struttura, uno spazio a disposizione del quartiere e dell'intera città anche per attività non agonistica. Questo è in linea di massima il progetto definito, che ha avuto in via, diciamo così, istruttoria informale anche l'ok da parte della sovrintendenza, e nei prossimi mesi andremo a definire i progetti esecutivi e l'avvio delle opere.
Quando pensa in linea di massima?
Penso che entro la fine dell'anno sarà definito il progetto. E penso
per iniziare
che nel corso
a ragionarci.
Del 2019 sarà realizzato.
Ecco, proprio velocemente.
Sì.
E quindi lei pensa cotta e mangiata.
Sì. Bene, allora buon lavoro e
grazie.
Ci sentiamo prossimamente.
Senz'altro, grazie sindaco.
Grazie a lei. Arrivederci.
Punto Bianco Rosso. A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fa la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione ed allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Bianco Rosso.
Bene, avete sentito anche l'approfondimento dedicato al sindaco attuale, quindi alla richiesta di candidatura dell'avvocato Valeria Mancinelli sulle nostre frequenze. Che dire? Adesso io mi scuso per coloro che hanno mandato messaggi e non abbiamo letto, ma non li abbiamo letti per nessuno, insomma abbiamo cercato di fare la stessa cosa un po' uguale per tutti quanti. Velocissimo l'intervento per quello che riguarda il Dorico, che è quella parte che ci interessa sicuramente di più. Fiorella, vabbè, non era nello spirito della trasmissione chiedere dei cassonetti della spazzatura, scusami, ma non ci azzeccava con questa puntata. Andiamo a dire però che cosa ha detto il sindaco Mancinelli per quello che riguarda. Noi entriamo sempre nel merito sportivo, attenzione, non andiamo a toccare il resto, che sono cose inerenti alla normale gestione e quindi siamo par condicio, eccetera. Sul resto non c'entriamo minimamente. Allora, vediamo a noi. 54 impianti sportivi, ha detto il sindaco. L'amministrazione si è impegnata per la riqualificazione e la manutenzione. Investimento da 500.000 euro, piscina del passetto, pala indoor, altri 600.000 euro, pala scherma, altri impianti. Sul Dorico, allora, torniamo velocemente sul Dorico, su un qualcosa che dice il sindaco è stato presentato, poi tra altre cose noi eravamo presenti, visto che abbiamo fatto la radiocronaca dell'intervista, l'abbiamo proposta integralmente quel giorno, l'intervista e la conferenza stampa aperta, insomma, del sindaco Mancinelli, del presidente Marconi nel giorno della vittoria, alla fine del campionato, quindi la vittoria ufficiale del campionato da parte dell'Anconitana. Dice così, no, che d'intesa con l'Anconitana e dopo aver ascoltato la sovrintendenza è stato definito un progetto. Qualcuno ha scritto sì, ma questo progetto noi non l'abbiamo visto, e in effetti non credo che non l'abbia visto nessuno. Però insomma ci fidiamo, dovrebbe averlo visto almeno penso la società, visto che è stato fatto con d'intesa, e si prevede quindi la riqualificazione del campo da calcio, poi la realizzazione e quindi la concessione dello spazio per il campetto, il campo più piccolo da calciotto, praticamente adesso ce n'è un calcio, il calcio a 5, quello che è sotto la curva. Quindi se era stato chiesto un altro campo per le giovanili, alternativo, sembra di sì. La conferma del basket stazionaria, definiamola così, la situazione dei campi da tennis. Inizialmente era previsto addirittura un terzo campo da tennis che avrebbe portato via quindi spazio ulteriore a quello che è il rifacimento del dorico. Invece adesso c'è un stand by per quello che riguarda il terzo campo, perché sensatamente, io suppongo, eravamo auspicato anche noi su queste frequenze, si è pensato invece al campo da tennis a Pietralacroce, perché abbiamo una bellissima struttura lasciata in abbandono, perché farne ampliare quella al centro della città quando a 3 km ce n'è un'altra con tutta un'altra caratteristica. E quindi magari questa potrebbe essere un discorso lasciato aperto tra trasferimento totale del tennis in quel contesto oppure il ridimensionamento, che forse potrebbe essere quello più ottimale, visto che in ogni caso l'area si presta a un campo da tennis, però non ampliarlo. Poi, per quello che riguarda proprio i lavori pratici, ovviamente il rifacimento totale della tribuna, dove sono adesso gli spogliatoi, la tribuna che sapete che è una situazione fatiscente, quindi lì c'è proprio da rifarla di sana pianta. Eliminazione della gradinata, che era l'unica cosa che era stata ristrutturata ai tempi di Marinelli, l'eliminazione della gradinata e lì, al posto della gradinata verrebbe realizzato questo edificio polifunzionale, che è quello che chiedeva il presidente Marconi, cioè investimento da parte del privato oltre a quello del comune, se c'era una possibilità di realizzare un qualcosa, quindi la casa dell'Anconitana, gli uffici, la sede amministrativa, il discorso anche se era ventilato del museo, del point dove vendere merchandising, ma non solo, anche quel discorso del centro benessere o del ristorante, insomma attività commerciali che potrebbero essere realizzate in questo spazio in maniera privilegiata. Curva, si era parlato in realtà, se non ricordo male, in quella conferenza stampa che la curva sarebbe rimasta, invece il sindaco ha detto che la curva sarebbe destinata a verde pubblico attrezzato a disposizione della città, quindi questo è quello che ci ha dichiarato, sempre siamo nel progetto di ristrutturazione dello stadio dorico, dell'area dello stadio dorico. E il progetto definitivo dovrebbe essere chiuso entro il 2019, entro quest'anno, diceva sempre il sindaco, entro quest'anno, con la realizzazione che scatterebbe nel 2019 e entro il 2019 la chiusura della situazione. Insomma, questo è quanto abbiamo capito, l'estrapolato, insomma, di quanto detto. Dorico scriveva: sindaco, nelle altre regioni le altre città si riconoscono e identificano nel capoluogo, cosa si può fare per che questo avvenga anche da noi? Bella domanda, Dorico, però non so se ce l'avremmo fatta. Luca, anche quattro grattacieli, però non so a cosa ti riferisci. Sempre Fiore che richiedeva se si poteva realizzare anche un pronto soccorso per le urgenze all'ex manicomio, e Gianni che chiedeva come mai le amministrazioni hanno tante difficoltà con le squadre di calcio. In Ascoli Bellini ha fatto, qui è scritto l'Anconetana e la leggo l'Anconetana, Gianni, Cagnara con Castelli, a San Benedetto Fedeli ha mandato a quel paese più volte Piunti, perché succede questo? Ci abbiamo aperto, no, Gianni, proprio sul discorso del sindaco Castelli, che a suo tempo era stato richiesto qui da più parti alle nostre dirette, da qualche simpatizzante che chiedeva il cambio con un sindaco di altra ideologia come Castelli, perché lui sì che aveva dato delle soluzioni ad Ascoli, e invece a distanza di poco tempo, insomma, la città, quindi il tifo, si è in questo caso la società proprietaria, la vede tutta in un'altra maniera, completamente opposta rispetto a quello che era solo la situazione idilliaca che era arrivata qualche anno fa. Insomma, nessuno è profeta probabilmente a casa sua, e questo vale anche per il sindaco Castelli, che si trova a gestire ora un bel peperone acceso qui, qualcosa di piccante per quello che riguarda la proprietà dell'Ascoli, soprattutto del Duca, che sappiamo che ha rifacimenti. Una delle ultime cose che gli era state contestate era l'investimento l'investimento di ristrutturazione del Duca quando c'era stato il terremoto, e invece c'erano delle priorità più importanti, secondo appunto il pensiero comune, dove destinare quei fondi anziché al del Duca. E adesso invece c'è il rovescio della medaglia, che appunto Bellini dice: andiamo a giocare eventualmente a Lanciano pur di non giocare al del Duca. Problemi loro. Ma invece dove sicuramente si andrà a giocare? Si giocherà in quel di Piazza Pertini. Allora andiamo a scoprire che cosa succederà anche quest'estate tra pochissimo in Piazza Pertini con Matteo Magnarelli. Bentornato, Matteo.
Ciao, ben trovato, ben ritrovato, che piacere.
Ecco, il nostro collaboratore per una manciata di secondi, però a noi è un amico, e quindi noi gli diamo sempre tanto,
sì,
tanto spazio quando possiamo. Poi dopo diventa papà, ci ha avuto un sacco di cose.
I capelli, ha messo su 12 kg, cambiano le cose nel tempo.
Esatto, l'attività che è partita alla grande.
Allora, la grande. Ci siamo.
Parte il trofeo Città di Ancona, tra pochissimo.
Trofeo Città di Ancona, 23esima edizione, insomma, sono tanti. Sentivo questa mattina una conferenza stampa che si vantava di essere l'unica delle Marche a livello sportivo ad avere 20 anni d'età, e io dentro di me dicevo: insomma non è proprio l'unica, no? Per una battuta, tra l'altro un amico, quindi figurati. Però sì, partiamo dal 13 giugno all'1 luglio in Piazza Pertini. Sarà un calendario molto più denso di appuntamenti del solito, cioè nello stesso periodo ci saranno molte più cose, ma davvero molte più cose. Quindi il Città di Ancona con le sue squadre, 12 come negli ultimi 5-6 anni, perché abbiamo fatto una scelta più selettiva piuttosto che di quantità, quindi qualità prima che la quantità. Si giocherà tutte le sere, ma si inizierà alle 8, perché ogni sera quasi sempre ci saranno tre partite, due o forse una del torneo a seconda delle giornate. Più si inseriranno per esempio, novità grossa, tra l'altro sono qui fuori dalla federazione, dal comitato regionale Marche, e quindi l'argomento inerente, le supercoppe di calcio a 5 regionale, quindi una competizione federale al 100%. Le vincitrici di tutti i campionati, di tutte le coppe, si sfideranno in Piazza Pertini. Hanno riconosciuto questo campo come alternativa più che valida, bella, e si giocheranno quindi per questo appunto tre partite a sera. questa è una delle chicche, insomma,
una delle chicche, ma ce ne sono più di una, perché qui ricordo che lo potete trovare tutto il programma anche sulla nostra pagina www.radiotua.com. Trovate tutto il programma di questa estate, insomma. Noi domani ci occuperemo, adesso non so se qualcuno lo ha notato, ma domani ci occuperemo anche di basket, perché quest'anno abbiamo accompagnato tre società sportive, tre realtà completamente differenti, perché ci siamo occupati del calcio con l'Anconitana, ma anche dell'Ancon Calcio A5, Ancon Dorica Calcio A5, abbiamo seguito il Campeto Basket, tre società.
Siete un talismano, vengo anch'io, cioè vengo, faccio una società e mi appoggio su di voi. Insomma,
tre società sono state promosse, poi dopo vabbè c'è stato quel problema per l'Ancon e ci dispiace tantissimo, ma sul campo è stata promossa. E allora domani che cosa farà Ferdinando Vicini se non ospitare il Gotha del Campeto? Quindi domani vi aspettiamo, perché domani sarà una puntata eccezionale. Ma Campeto, che anche tu c'hai qualcosa, no, col Campeto?
Beh, diciamo che insomma si collabora con tanti. C'è il basket, per esempio, si è tirato fuori il basket, vado di palo in frasca. Il basket sarà protagonista in piazza Pertini con il Cap Samura nella fattispecie, quindi. E faranno una settimana, un bel torneo dopo di noi del calcio 5, hanno iniziato 3 anni fa, sono cresciuti, giocheranno giovani, ragazze, c'è un po' di tutto. Ci sarà anche una festa sorpresa in piazza Pertini, ecco. E non posso svelare, dedicata a una persona importante, e sarà appunto a sorpresa, quindi non potremo programmarlo, non potremo dirlo, ma sappiate che ci sarà una grossa festa sorpresa, ma veramente grossa, una serata durante il torneo, è un'altra piccola novità.
Ci sarà, come le altre volte, anche la possibilità di arrivare un po' prima e quindi
mangiare e bere, sì. Ci saranno i ragazzi che hanno dato il nome appunto dei chioschi per l'occasione, aspetta, me l'hanno detto oggi pomeriggio, lo Street Pertini Street Pub, quindi in collaborazione ovviamente con l'Ancon Dorica, i ragazzi del Gasoline, quindi Corrado e il suo staff, che molti immagino degli ascoltatori conoscono bene per le sue birre, insieme, novità, a un gruppo che si è unito a noi, i ragazzi del Brillo Parlante, il ristorante pizzeria che ad Ancona molti apprezzano per la pizza, verranno giù e cucineranno tante buone cose per tutti, quindi si potrà come al solito passare una serata anche piacevole, anche per chi magari di calcio a 5, di pallone, gliene frega niente del Tinaconetano, ecco.
Quindi grande possibilità, al solito sapete che poi il centro di Ancona a quell'ora è abbastanza tranquillo, quindi parcheggio ci sarà, la possibilità di parcheggiare, tanto tutti gli anni è la stessa identica cosa, insomma.
Speriamo, insomma, lì siamo sopra un parcheggio coperto, adesso magari non conosco i costi, non conosco, però parcheggio c'è.
La possibilità di fare la passeggiata nel corso, prima e post, c'è, trovare gli amici
pure. C'è la gelateria Martini, ci sono le ragazze della Extra Prometto, il main sponsor, che saluto e ringrazio tutte le sere quest'anno, quindi Claudia e Marianna, che già saluto e ringrazio, saranno lì splendenti a salutarvi, a darvi il giornalino, il programma del torneo, anche volantino pubblicitario che serve anche quello, e quindi ci saremo io e Giacomo Giampieri al microfono, più Giacomo Giampieri, che è diventato una voce ormai anche lui importante del Città di Ancona e non solo. Saremo sempre lì con telecamera, macchina fotografica, la nostra pagina social. Ti butto lì un po' tutto a random, in modo tempo cerco di,
esatto, condensi,
di mettere tante informazioni.
Ma soprattutto per creare quella curiosità, per chi ancora magari non conosce il trofeo Città di Ancona, quindi vuole approfondire questo argomento, e allora tu lo stuzzichi, e la cosa migliore da fare è fare un salto in città e riappropriarsi, come dice sempre chiunque, perché tanto adesso siamo in campagna elettorale, non posso dire, che dice che tutti lo dicono, riappropriamoci della nostra città. E questa è un'iniziativa che comunque, al di là di quello che succederà domenica, ci sarà, e quindi fate una passeggiata in centro e godetevela. Se in piazza Pertini ci saranno diversi giocatori famosi, ci vado di corsa, se ci stanno sconosciuti non mi attira molto, ti scrive così Gianni Red Bull.
Vabbè, lo capisco, diciamo che ovviamente alla fine è una competizione, è uno spettacolo, e quindi è giusto che lo spettacolo sia fatto da gente che garantisce spettacolo. Ci saranno alcuni giocatori di Serie A, come sempre, il nazionale italiano Paolo Cesaroni, ci sarà Junior che ormai è diventato una bandiera del Città d'Ancona con i suoi 40 e passa anni, ancora entusiasmo con giocate incredibili da vedere, brasiliano, gioca in Serie A con l'Acqua e Sapone, è tornato quest'anno in Serie A. E le liste ufficiali le consegnano domani le squadre, però insomma diciamo che ho parlato un po' con tutti, dovrebbe esserci anche il capitano dell'Ital Service Pesaro che sta in Serie A, quindi la marchigiana, Felipe Toni Dandel. E ci saranno i migliori giovani delle Marche, quindi ne dico alcuni, ripeto, tutto al 90, vero al 99%, nel senso che le liste ufficiali le consegnano domani le squadre, quindi Fioretti del Cus Ancona, mi viene in mente c'è Ganzetti, ci sono poi Pier Simoni, vado a random, Di Iorio, ci sono, c'è Sgolastra che ha vinto capocannoniere, miglior giocatore, gol più bello gli anni addietro con l'autocarrozzeria Centro Ancona, ci sarà Fragassi che adesso gioca in C2, ma è come un po' il nostro Mastro Nunzio che gioca in prima categoria, insomma, parliamo di uno che potrebbe stare e ha fatto grandi cose anche più in alto. È un torneo quest'anno, permettimi di dire, con un forte carattere regionale, eravamo diventati più locali nel passato, invece quest'anno c'è una squadra di Iesi, una di Pesaro e Fano, una che arriva da Fabriano, una più da Porto San Giorgio con Balsamo, con... Non me li ricordo. Poi c'è Carducci, Diego, talento dell'Atenas che ha vinto la Serie B. Ce ne sono veramente tanti. Credo che lo spettacolo sarà assicurato. Non ci sarà, scusa se mi dilungo.
No, no, vai. T'ho chiamato apposta.
Questo mi dispiace perché è stata sempre una pedina, una formazione storica che ha regalato grandi emozioni in Piazza Pertini. La squadra che ha vinto più titoli di tutti, il ristorante La Moretta. Dopo che Davide Bilove ha dato l'addio al Città di Ancona l'anno scorso da giocatore, ma l'aveva guidata in panchina, quest'anno il ristorante La Moretta non ci sarà. E questa è una mancanza per il Città di Ancona, diciamo tante cose belle, ma c'ha anche i suoi difetti, anche il Città di Ancona, per essere promesso.
Eh sì, è una bella mancanza. L'ultima cosa sul Città di Ancona e soprattutto sullo sport, abbiamo parlato di pallacanestro, rugby, volley, hockey in carrozzina, ci sarà, cioè c'è di tutto, di più. Il bridge
è una manifestazione organizzata dall'associazione sportiva, spero di non sbagliare il nome, Ancon Bridge, comunque sia il bridge di Ancona. E hanno richiesto una serata in piazza al comune per sabato 23 giugno, ovviamente noi dell'organizzazione entusiasti di dare una mano, di metterci a disposizione, quindi di preciso non ti so dare le informazioni organizzative per partecipare, però di sicuro ieri in conferenza stampa hanno detto che ci saranno almeno 30 tavoli e quindi una massiccia partecipazione, fa parte di un circuito regionale di prestigio. Vado sul superficiale perché di più, insomma...
Sì, no, ma infatti la domanda era che ci azzecca, però insomma, fa bene, è una cosa che entra nella plafonda, no? Nel plafond di queste settimane che bisognerà trascorrere all'aperto in Piazza Pertini, quindi lo scopo è avere...
Comunque noi abbiamo sempre ospitato ginnastica artistica, ritmica, quest'anno c'è l'hip hop, la country house, la danza aerea... Poi c'è il Welsh Rocky, l'hai già detto, c'è il water volley dopo il basket, cioè pallavolo in una vasca come l'anno scorso alta 40 centimetri e poi che altro? Stanno cercando di organizzare un torneo di biliardino, calcio balilla, quindi non so se riusciranno, novità di ieri mi hanno chiesto questo, ovviamente insieme a un boccale di birra in zona stand ci sta magnificamente, ci starebbe, quindi... Ci proviamo, ogni anno ci si richiede novità, di ampliare, di modificare, di innovare, ci proviamo.
Beh, se eravamo negli States stava bene anche la bella lotta nel fango, ma quello è per attirare un pubblico un po' particolare.
In piazza diventa un po' più complicato, però magari chissà, è un'idea per il futuro, che dici?
Va bene, grazie allora Matteo, in bocca al lupo per il proseguo estivo sulla piazza di Ancona e veramente saremo lì presenti a tifare per i ragazzi che scenderanno in campo, qualsiasi sport sarà presente.
Crepi, grazie mille, vi aspetto per offrire una birra anche due Perché poi il bello è questo, stare lì in compagnia e godersi un po' di sport e di spettacolo.
Ok, pronto a sbancarti. Ciao Matteo!
Ciao ragazzi, buon proseguimento, a presto.
Lasciamo Matteo Magnarelli, con lui abbiamo parlato e ci siamo fatti descrivere un po' quello che accadrà in Piazza Bertini, al di là, appunto, ricordo ancora una volta, perché siamo in campagna elettorale, quindi bisogna stare attenti, al di là di quello che succederà, questa è una cosa che c'è, è prevista e verrà riproposta con il trofeo Prometeo. E quant'altro. Bella manifestazione per trascorrere in maniera alternativa le accaldate serate estive nel centro di Ancona. Tanti messaggi e ovviamente che ritornano su quanto dichiarato pochi minuti fa dal sindaco Valeria Mancinelli, e quindi anche Brandon ti darò la risposta. Subito dopo il break pubblicitario andiamo a contattare, l'abbiamo spostato ieri, questa settimana sapete è l'ultima in cui siamo in programmazione, quindi abbiamo invertito tutte le voci, tutti i conduttori, tutte le programmazioni, le abbiamo spostate, abbiamo fatto un po' un gran casotto, casino sarebbe brutto dirlo, quindi un gran casotto, e quindi ieri doveva esserci Daniele Titarelli, che invece avremo nella giornata di venerdì, abbiamo spostato alla grande. Domani, come detto, ci sarà Ferdinando Vicini, perché parleremo di basket, avremo qua i neopromossi in studio proprio, saranno qui con noi, dopo li ridico tutto, e allora andiamo intanto a sentire le ultime da casa anconitana con Daniele Tittarelli, ma prima pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo. 334 35 20 488, la puntata di oggi dedicata un po', ecco, allo spazio per chiudere la campagna elettorale in generale, quindi con la presentazione dell'ultimo candidato dopo gli sfidanti, il candidato che cerca la riconferma. Abbiamo sentito il sindaco Mancinelli, ma abbiamo sentito anche Matteo Magnarelli con il trofeo Ancona, città di Ancona, che è alle porte di partenza, quindi rivitalizzare Piazza Pertini. Dopo qualcuno si arrabbierà, ma una delle piazze secondo me più brutte che ci possono essere, che c'è senza senso, senza un'anima, senza niente, quindi tutte le iniziative che invece possono essere realizzate in quella piazza danno un senso e una vitalità a quella lastra di cemento che sorge al posto di chissà come. Questa era un'altra domanda che dovevo fare con una Marcord con Paolo Papilli, quanti si ricordano che cosa c'era lì al posto del parcheggio, che struttura c'era e che attività commerciali c'erano? Questa era una domanda da girare ieri a Paolo Papilli, ma se l'è cavata. Mentre non se la cava Daniele Tintarelli, spodestato dal martedì, questa settimana sarà con noi di venerdì. Ciao Matteo, sì Daniele.
Saluto a te Stefano e tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, hai sentito anche tu l'intervista con il sindaco Mancinelli e Brandon mi chiedeva una delucidazione, quindi la do con te collegato, così senti anche le risposte e poi direi che se è vero o no. Brandon diceva, ciao, ma quindi il Dorico avrebbe solo la tribuna come spalti? Grazie Brandon. Direi di sì.
Sì, anche da quanto dichiarato poco fa dal sindaco Valerio Mancinelli, sarà rifatta la tribuna attuale centrale, mentre la gradinata sarà adibita, diciamo così, sarà eliminata e sarà adibita a uffici, a attività commerciali, invece ecco, abbiamo sentito della curva adibita ad area verde, quindi resterebbe solamente una tribuna centrale sui 1500 posti circa, penso, per il pubblico, ma del resto essendo un impianto per le categorie minori, per le categorie dei settori giovanili, va più che bene.
Quindi dovrebbe essere grosso modo, come si diceva in conferenza stampa, un paio di mila posti, su 2000 posti dovrebbero uscire fuori.
Esatto.
Per intenderci, penso Brando di aver dato una risposta anche al tuo pensiero. Per il resto niente, tempistica, il sindaco si è tenuta molto stretta perché dicendo che per fine anno la presentazione del progetto, cioè la chiusura proprio del progetto, la versione definitiva e addirittura il prossimo anno la realizzazione.
Tempistica ottimistica che ci piace perché ecco, dà l'idea, dà l'impressione di un progetto che va avanti a grandi falcate e che potrebbe essere realizzato in tempi medio brevi, ecco. Quindi attendiamo nell'ipotesi in cui dovesse essere lei a confermarsi sindaco, attendiamo la presentazione di questo progetto e poi la successiva attuazione. Quindi tempi che collimerebbero anche con le esigenze dell'Anconitana di avere presto una casa, perché un altro anno è passato e quindi questo problema che si trascina da tempo immemore, nell'ipotesi in cui entro il fine 2019 dovesse tutto andare in porto, sarebbe ecco, un'attesa non troppo lunga, non eccessivamente lunga.
E allora, tu oggi tra le altre cose hai firmato un pezzo, anzi due pezzi sul Corriere Adriatico, Gadda e poi il discorso delle giovaniere. Allora, per quello che riguarda Gadda, io vedo che hai tirato in ballo anche con lui il discorso dell'iscrizione dell'Anconitana in eccellenza.
Sì, gli abbiamo chiesto, lui è stato logicamente ricordato quali sono le regole, sa benissimo anche lui che non è possibile dal punto di vista delle regole, però ha detto che nel calcio, così come nella vita, servirebbe a volte anche un po' di flessibilità, perché non è stato mai attuato in passato un pugno così duro con capoluoghi di regione, con che sia con squadre di tale blasone, bene o male quasi tutte sono ripartite dall'eccellenza, nel peggiore dei casi dalla promozione, quindi ecco uno strappo alla regola visto dal punto di vista suo, più da tifoso che da burocrate, sarebbe opportuno anche considerando il fatto ecco, della situazione della scorsa stagione quando l'Anconitana è partita troppo tardi per poter aspirare a un'eccellenza che magari sarebbe stata data se la situazione della vecchia società si fosse risolta prima. Quindi anche lui si è aggiunto alla schiera, alle tante voci che sperano in una diciamo così, in un atto di sensibilità, non in un regalo, ma in un atto di sensibilità da parte degli organi competenti.
Poi gli è chiesto anche le vicissitudini del recente passato, no? Dal suo punto di vista. Lui ti ha risposto che oltre ai problemi di gestione è tornato sulla nota dolente la mancanza di strutture indispensabili per stare in alto.
È stato chiaro, questo ce l'aveva detto anche lo scorso anno quando lo chiamavamo nei periodi più cupi dell'Ancona 1905, ha ribadito anche questa volta facendo l'esempio suo personale ad Imola, ma ce l'aveva detto anche Ambrosini qualche mese fa quando l'avevamo ascoltato. A Imola sono arrivati i secondi alle spalle del Rimini, ma hanno una nuova struttura per gli allenamenti, un nuovo centro sportivo, quindi veramente sotto questo aspetto si è trovato molto molto bene. È una società, ecco, che ha preferito, oltre che a costruire una squadra competitiva, ma ha puntato soprattutto sulle strutture. Negli anni, logicamente, è riuscito a realizzare questo centro sportivo e secondo lui è una società destinata a crescere sia per le potenzialità economiche ma anche per le strutture, e questo ecco un esempio che andrebbe seguito secondo lui ad Ancona, visto che sin dai suoi tempi avevano un centro sportivo come Montemarciano, in tempi della Serie A, dove ci si poteva allenare in modo perfetto, oltre al Dorico e poi successivamente al Del Conero come impianto per giocare le partite. E quindi questo è un po' il limite che nelle scorse stagioni ha fatto sì che l'Ancona non riuscisse a restare a lungo in categorie professionistiche. Del resto lo vediamo un po' da tutte le parti: chi vuol puntare in alto, chi vuol mettere le basi in categorie professionistiche, quindi mirare anche la Serie B, la Serie A, ha necessità assoluta di impianti, di strutture. L'esempio è quello del Frosinone, che ha appena inaugurato un nuovo stadio e si sta giocando la Serie A. Si è vista sfumare per un soffio in campionato, oggi sta disputando i playoff contro il Cittadella 1-1 al termine del primo tempo. Vediamo il Sud Tirol che ha un centro sportivo fantastico, dove si sta allenando nel ritiro premondiale la Germania, e su Tirol che guarda caso sta lottando per la Serie B. Quindi tutte queste realtà, anche non eccessivamente grandi, che vogliono restare a quei livelli, devono strutturarsi anche sotto l'aspetto delle strutture, e quando si riuscirà a fare questo salto di qualità qua ad Ancona, penso che vedremo un Ancona stabilmente ad alti livelli.
Praticamente ci lascia allora a questo punto con un po' quel punto interrogativo, il discorso strutture eccetera, l'ho detto in apertura, con la nuova querela che invece è partita proprio da Ascoli tra Bellini e Guido Castelli, insomma un amore smisurato del secondo nei confronti dei colori della sua squadra, tanto che si è scomodato nel 2014, ha fatto i salti mortali, raccolta fondi, ha imposto, lo metto tra virgolette perché siamo sempre in campagna elettorale, ha imposto agli imprenditori locali di dare una mano alla squadra della città. E poi Bellini, che invece sembra quasi di casa nostra, no? Che accusa l'amministrazione di essere assente, di non investire nello stadio, di averli lasciati soli, e per chiudere, insomma, con la minaccia: non giocheremo più ad Ascoli, ce ne andiamo a Lanciano. Potremmo essere solo che contenti, perché sarebbe la conferma che l'Alto Abruzzo si sposta in Abruzzo. Però a parte la battuta, è una storia che non ha fine, insomma, ovunque vai alla fine, sì. E poi loro hanno un centro sportivo che è contro fiocchi.
Esatto, no, infatti non voglio entrare in discorsi altrui, ma ad Ascoli sono avanti rispetto a noi, perché hanno il Tizio Village, che è fantastico anche lì, insomma, da poco inaugurato, con diversi campi per allenarsi, per giocarci, disputano anche per eccellenza società minori. Poi hanno anche questo stadio, il Del Duca, che sicuramente è vetusto, però è stata rifatta in 448 una curva dopo il terremoto, perché è dichiarata inagibile.
E tra le altre cose, l'ho detto anche questo prima, in quel periodo i media avevano fatto nero Castelli, perché siccome c'è stato il terremoto spendi 1 milione di euro per fare la struttura allo stadio, ma sarà più importante.
Cioè, in 2 o 3 settimane è venuta su una curva che poi è in grado di ospitare un ottimo pubblico, come abbiamo visto in questi play-out. Poi ecco, stanno costruendo la tribuna di fronte a quella centrale, quindi vista da fuori, vista dall'esterno, non approfondendo la situazione, però sembrerebbe quantomeno un certo attivismo per provare ad aiutare la squadra di calcio. Poi logicamente ci saranno i problemi come ci sono ovunque, però ecco, questo è un po' uno spot preferito da parte dei presidenti, quello di sparare sul comune. Abbiamo visto anche a San Benedetto domenica che il presidente Vederi, a domanda precisa riguardo al futuro, ha detto: vedremo, ma il comune ci deve dare una mano, perché siamo, e lì in effetti è anche vero, sono costretti anche loro a girovagare da un campo all'altro pagando fitti salati. a Fano ugualmente ogni anno il settore giovanile, manca la prima squadra, è costretta a girovagare per i campi per allenarsi, quindi è un po' un problema che non è stato lo stesso a Fermo, che non è stato risolto a 360 gradi, fatica a risolversi, però vedo Ascoli, vedo Pesaro un gradino avanti rispetto alle altre piazze, anche a Pesaro insomma hanno ristrutturato il Benelli, riammodernato quantomeno e hanno fatto un sintetico nel campo supplementare, quindi un passo avanti è stato fatto, così come secondo me ad Ascoli, mentre altre realtà come San Benedetto e Fano sono simili ad Ancona.
L'unica cosa carente che si vedeva dalle immagini televisive era il manto erboso giù ad Ascoli, al Del Duca, che sicuramente ha bisogno di manutenzione, ma dopo li rientriamo di chi è la competenza, se della società, del comune e così via. Ma leggendo sempre tra le righe, sempre sul pezzo del Corriere Adriatico, pare che Bellini sia tirato in ballo il sindaco, ma in realtà ce l'abbia con la frangia degli ultras locali che hanno reagito in malo modo, era stato sempre riportato, no? Il discorso degli sputi, eccetera.
Sicuramente non si devono compiere atti estremi, va stigmatizzato gli sputi che sono stati compiuti contro l'amministratore delegato Cardinaletti, però è anche vero che Bellini in questi anni si è affidato a dirigenti, a operatori di mercato che non lo hanno consigliato per il bene, perché ha speso, investito tanti soldi, avrebbe potuto fare di più. Non appena si rivolge a professionisti veri, non so, era preso questa occasione con mister Maresca e Fiorin, insomma inesperti di categoria, non appena mette i puntelli giusti, vedi mister Cosmi, poi decolla e prende e si salva. Quindi la piazza va stigmatizzata il comportamento di passare le vie di fatto contro i dirigenti, però allo stesso tempo un minimo magari di ragione ce l'hanno anche i tifosi, che consigliano, che dovrebbero consigliare il presidente a guardare meglio le scelte degli operatori o dei dirigenti, perché con poco si potrebbe fare tanto, viste le potenzialità economiche del presidente. Quindi diciamo che la colpa magari è 50-50, anche quindi dovrebbe essere meno per Malu, vi sempre visto da fuori, ragionando da fuori, meno per Maloso e scegliere meglio quelle figure che potrebbero far fargli il salto di qualità. In fondo anche quell'anno in Serie C non vince un campionato con un budget stramilionario, poi fu ripescato. Tutti gli altri anni, al primo anno in Serie B si è subito rivolto a grandi nomi, ma ormai verso il tramonto, mi ricordo Canini, ma lo stesso Giorgi. Quindi qualche scelta più lungimirante, soprattutto qualche consiglio migliore da parte delle persone di cui si circonda, potrebbe fare bene. La piazza lo ha capito, però usa maniere estreme che vanno condannate.
Ma notizia di oggi era che addirittura era stata accostata per la nuova proprietà una catena di bricolage. Ti giunge questa notizia?
Questa è una notizia che abbiamo dato noi del Corriere, ma insomma è una notizia che in questi giorni c'è, e poi ci sono anche altre trattative in piedi, vediamo se effettivamente Bellini cederà la società e se la cederà a personaggi soprattutto seri che possono portare avanti l'attività e non ai tanti personaggi con il punto di domanda addosso che stanno navigando negli ultimi anni nel calcio.
Fortuna che ci sono altre catene a cui rivolgersi, quindi eventualmente saprò dove non andare a acquistare. Vabbè, Dorico che ti fa questa domanda, Daniele, dice: Daniele, ciao, ma non doveva venire Fabbricini, il commissario straordinario della FIGC, a fine maggio ad Ancona per parlare con sindaco e anconitana di una possibile ammissione in eccellenza? Grazie.
Ma saluto Dorico, e queste erano ciò che ci aveva detto il sindaco alla conferenza stampa prima del derby con i Portuali, i primi di giugno, quindi non ha detto propriamente la data. Poi magari Fabbricini si era stato anche impegnato in questi giorni, ci sono le partite nazionali, quindi adesso al di là del giorno preciso un colloquio ci dovrebbe essere a giugno, poi vediamo.
Poi adesso c'è le elezioni, quindi tutto potrebbe saltare. Saba ti scrive: in realtà Ascoli non ha un centro sportivo perché il Città di Ascoli è entrato dentro il fallimento Benigni e il Picchio Village è di Bellini.
Esatto, lui l'ha rifatto, l'ha riammodernato, e quindi, però ecco, in quanto strutture stanno sicuramente meglio. E ecco, l'attivismo del comune si è verificato per quanto riguarda il Del Duca, con la costruzione di una curva, seppur di emergenza, in 448, quindi qualcosa è stato fatto. Poi si può fare sempre più, questo è logico, e solo Bellini sa quali sono stati i patti stipulati che magari non sono stati ancora mantenuti.
Ecco, basta parlare dei Pascolani, che non ce ne può fregare di meno, era solo per fare la comparazione, insomma, di un sindaco osannato anche qui da noi con tanti messaggi e poi adesso che va a finire nella griglia tale e quale agli altri sindaci della regione. E invece, tornando a casa nostra, c'è la novità che dell'arrivo di Cantani, l'ex dorico, che sarà il nuovo direttore tecnico della Giovane Ofagna San Biagio.
Sì. Ieri c'è stata l'ufficializzazione del direttore tecnico di quel polo, di uno dei due poli, al momento del settore giovanile d'Anconitana, una figura d'esperienza, ha 63 anni, è un ex giocatore biancorosso, vive ad Ancona, ha esperienza anche soprattutto con le prime squadre, visto che quest'anno l'abbiamo affrontato da avversari con il Falconara, sicuramente ecco, ha mestiere, quindi potrebbe essere la figura giusta per guidare tutti gli altri allenatori, per dare consigli, per migliorare questa struttura. L'avevamo chiesto un po' tutti, insomma, che queste strutture, logicamente essendo gestite autonomamente, ma adesso essendo entrate nella Anconitana, devono migliorare sotto l'aspetto appunto organizzativo e strutturale. Questo potrebbe essere un primo passo per far crescere questo movimento del settore giovanile dell'Anconitana Giovane Ofagna San Biagio.
E noi avevamo proposto, anche spinto, il nostro amico Zandegu, anche altra bandiera.
Ma lui sicuramente poi magari potrebbe essere il coordinatore generale superiore che coordina tutti e due poli, però queste sono idee.
Sì, ma sempre il discorso di circondarsi di figure, di bandiere che hanno militato nell'Ancona, no? E quindi ecco, va bene, le scelte societarie vanno su questa linea, insomma, rimettere dentro.
Cantani è un personaggio che ha i colori biancorossi, affezionati ai colori biancorossi, anconetano, si è distinto sia da calciatore come allenatore con buoni risultati, è una persona fidata, una persona che mette l'anima, mette il cuore in quello che fa, quindi sicuramente farà del suo meglio per portare in alto questo, per migliorare, per far crescere questo settore giovanile, su questo non ci sono dubbi.
Dorico scrive: dove non devo andare, da Obi o da Bricofer? Non lo possiamo dire adesso, quel secondo, non possiamo però dirlo, chi è che è in trattativa, il secondo che è in trattativa. Io ho detto niente. No, ho detto niente.
È in trattativa, ragazzi, bisogna dire.
Esatto. È in trattativa. Non ho detto assolutamente chi è che è. Beh, insomma, queste sono le novità di oggi per quello che riguarda l'Anconitana. Per il resto, mi pare il compleanno del presidente.
Sì, il presidente Andrea Marconi.
Quindi auguri al presidente. Per il suo compleanno, happy birthday to you, per lui. Altre cose non c'è, perché dopo il rompete le righe, come stiamo facendo questi giorni, i giocatori dell'Anconitana li troviamo a casa.
Sì, i giocatori dell'Anconitana sono stati congedati da sabato 2 giugno dopo l'addio
al celibato,
addio al calcio di Bondi. Sono liberi da impegni e attendono comunicazioni in merito, ma logicamente ci sta, insomma, quei 2-3 giorni, quella settimana di stacco anche per la società dopo una stagione faticosa, si riordina le idee per poi ripartire. Sicuramente sia il DS Santinelli che il DG Sprapp avranno le idee chiare e saranno in movimento, seppur sotto traccia, per stabilire le linee guida. Il primo tassello dovrà essere quello dell'ufficializzazione dell'allenatore. Ci sono grandi possibilità che possa essere confermato Marcorelli. Ne ha parlato bene anche il presidente Marconi dopo la vittoria nel titolo regionale. Vedremo se poi arriverà la fumata bianca definitiva. Le parti dovranno rincontrarsi per stabilire le esigenze reciproche.
Bene, Daniele, 20 e 10 minuti primi, chiudiamo definitivamente anche l'appuntamento del mercoledì. Noi con te invece chiuderemo proprio la settimana e la striscia quotidiana di Punto Biancorosso venerdì, quindi ti aspetto venerdì per l'ultima puntata della nostra striscia.
Va bene, Ben volentieri e saluto te e tutti gli ascoltatori.
Grazie. Lasciamo Daniele Tintarelli, firma del Corriere Adriatico. Cristian, mi è arrivato in ritardo il tuo messaggio. E Daniele è già buttato giù, non te lo posso fare. È vero che c'è una trattativa ben avviata con Ascani, ci scrive quest'altro nostro amico, che dire, non lo so, lo chiederemo venerdì, dai, lo chiediamo venerdì, lo chiediamo al nostro amico. Invece Cristian, che dava appuntamento a Dani per il fine, perché è l'unico che rimane, è rimasto infinocchiato questa settimana, è il nostro amico Cristian, che lavorando nel periodo della trasmissione potrà arrivare, però venerdì puoi arrivare finito, non fare straordinari, insomma, finita il tuo turno settimanale, potrai arrivare in coda alla trasmissione. Noi ti aspettiamo e chiudi anche tu. Esatto, ci provaci. Allora, dicevamo, domani ci sarà questa puntata speciale dedicata al Campetto Basket, la terza società che abbiamo seguito in questa stagione, il terzo sport che abbiamo seguito. E ora domani puntata speciale con Ferdinando Vicini, che è proprio ribaltata tutta la settimana, invece che la voce del venerdì sarà la voce del giovedì alle 18.30 come sempre all'interno di Punto Biancorosso. Avremo in studio fisicamente, quindi speriamo di avere spazio a sufficienza, il general manager della Luciana Mosconi Globo, Alessandro Stecconi, il coach Maurizio Marsigliani, che tante volte abbiamo sentito al telefono, e il capitano Daniele Giacchi, questo per celebrare appunto la promozione dei biancoverdi, e poi vedremo, anzi ascolteremo dalla voce di Ferdinando Vicini se riuscirà a stuzzicare i nostri ospiti per quello che riguarda il futuro del Campetto Basket, che sapete con i partner diventa molto lungo, quindi Campetto Basket, Stabura, Luciana Mosconi Globo, ecco, insomma, accontentiamoli tutti, credo averli detti tutti, quelli che permettono, perché gli sponsor sono quelli che permettono di andare avanti, quindi assolutamente citiamo tutti i sponsor che hanno permesso alla Luciana Mosconi Globo di fare questa stupenda cavalcata e soprattutto di raggiungere il campionato di Serie B. Da Stefano Fera, grazie dell'ascolto. Come sempre, domani alle 13.10 la possibilità di ascoltare la replica. Alle 21 invece verrà caricato il nostro podcast e quindi potrete ascoltare anche la versione podcast entrando nel sito www.radiotua.com. A domani alle 18.30 con Ferdinando Vicini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.